parlare della manifestazione di sabato diamo solo un occhio veloce, insomma, alla stampa di ieri, insomma, a quello, a come la stampa ha visto questa manifestazione, l'ha assolutamente maltrattata e soprattutto, come sempre fa, non c'era spazio evidentemente, perché le mobilitazioni, i movimenti, le mobilitazioni dal basso, la partecipazione di piazza e anche le questioni femministe poi alla fine non interessano, si vede. Comunque ANSA parla di marea fucsia, Repubblica parla di migliaia di partecipanti, e poi queste migliaia, chi trova il coraggio di quantificarle, sono veramente numeri indegni quelli che vengono dati. Il Fatto Quotidiano e La Stampa parlano di 10.000 persone, il Corriere della Sera addirittura di 3.000. E su questo, insomma, verrebbe da dire veramente no comment, cioè nel senso che chiunque abbia minimamente attraversato quella piazza sa che questi numeri, che insomma, che queste testate danno veramente i numeri, cioè nel senso che danno una quantificazione della presenza di piazza assolutamente poco credibile, nel senso che si è trattato di una grande, veramente grande manifestazione, 100.000 presenze, dicono le organizzatrici. Il Manifesto di ieri è l'unico titolo, è l'unico giornale che dedicava il suo primo titolo alla manifestazione, con un bel titolo a mio parere, una foto della folla in corteo e il titolo che era Vive, riprendendo lo striscione d'apertura che era Ci vogliamo vive, ci vogliamo vive e vive, saremo una marea, e così è stato nell'anno più drammatico dei femminicidi. A Roma sono in 100.000 alla manifestazione di Nuna di Meno contro la violenza maschile e la violenza di genere. Ci vogliamo vive, in piazza decine di gruppi femministi, tantissime ragazze ma anche uomini. Questo è il sunto che dà la redazione del Manifesto sulla prima pagina di ieri. Poi, andando invece all'interno del giornale, troviamo l'articolo firmato da Giulia Siviero, marea femminista in 100.000 a Roma tra rabbia e favolosità. Saremo marea, avevano annunciato, lo sono state, il movimento femminista Nuna di Meno è tornato in piazza in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e la violenza di genere. Giovedì 25 novembre decine di nodi territoriali hanno organizzato azioni dislocate in tutta Italia per poi ritrovarsi ieri a Roma, ieri l'altro a questo punto, in corteo autorizzato, tocca dirlo. Erano presenti almeno 100.000 persone che hanno attraversato la città da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. Dopo quasi 2 anni di pandemia siamo tornati in piazza con moltissima forza per ribadire che nonostante tutto non siamo vittime e che anche in questi 2 anni abbiamo costruito legami di sorellanza e di autodifesa che oggi hanno trovato finalmente un'esplosione. Il corteo è stato aperto da uno striscione con scritto Ci vogliamo vive, portato dalle donne che lavorano nei centri antiviolenza femministi. Antonella Veltri, presidente di Dire, ha spiegato che oggi sono scese tutte in piazza perché insoddisfatte delle politiche governative e delle politiche istituzionali che si sono mosse finora per prevenire e contrastare la violenza alle donne. Le risorse sono insufficienti e da anni, per quanto riguarda i centri antiviolenza, ci sono grossi problemi dal punto di vista della sussistenza e della sopravvivenza. Chiediamo misure concrete e strutturali. Questo è virgolettato appunto dalle parole di Antonella Veltri, presidente di Dire, che è diciamo un'associazione che raccoglie una larga cordata presenza di centri antiviolenza. Lungo il percorso sono state organizzate diverse azioni collettive, sono state agitate in aria rumorosamente mazzi di chiavi che ciascuno aveva con sé. Come sappiamo bene, l'assassino alle chiavi di casa e il picco di segnalazioni durante l'emergenza sanitaria dimostra ancora una volta che la casa non è un luogo sicuro. Agitiamo le nostre chiavi in aria per simboleggiare la rivolta alla violenza domestica, psicologica, in strada, sul lavoro, come segno di sorellanza e rifiuto della vittimizzazione. Alle 16:30 tutto il corteo ha preso parte al grido muto, facendo silenzio per un minuto ed esplodendo infine in un grido di rabbia e sorellanza, un'azione ripresa dalle femministe cilene. Maria Edgarda Marcucci, che nel 2017 era stata in Siria a combattere a fianco dell'unità di protezione delle donne curde delle IPJ contro le milizie dello Stato Islamico sostenute dalla Turchia e che è stata colpita dal regime della sorveglianza speciale per le sue lotte politiche, ha ricordato Eddie per tutte noi. Ha ricordato tutte le donne che resistono sulle montagne, le donne del movimento Notab e quelle del Kurdistan. Siamo qui per tutte loro. Durante gli interventi si è parlato dell'intreccio tra sfruttamento e confini, di sex work con il collettivo femminista Onde Rosse, e di scuola, giustizia climatica, delle cosiddette malattie femminili come vulvodinia, neuropatia del pudendo, endometriosi e fibromialgia, per chiederne il riconoscimento da parte del sistema sanitario nazionale. Si continua con questo articolo che dà un po' il conto, insomma, di questo corteo. Centrale è stato il tema del lavoro dopo anni che ricominciamo la violenza maschile sulle donne e le violenze di genere che riconosciamo come strutturali, le violenze maschili e le violenze di genere, e i femminicidi e le violenze fisiche più evidenti, di cui leggiamo tutti i giorni sui giornali, sono l'apice di una piramide della violenza che si manifesta in ogni ambito delle nostre vite. Pensiamo alla violenza economica, alle molestie sui luoghi di lavoro, allo sfruttamento, ai ricatti della precarietà che si intrecciano con gli abusi e le discriminazioni di genere. È sempre stato così, ma la pandemia e la crisi connessa al Covid lo hanno reso ancora più evidente. Sono state le donne soprattutto a doversi fare carico del lavoro domestico e di cura, aumentato a causa della distruzione del welfare. Sono le donne che ancora prima dello sblocco dei licenziamenti hanno perso il lavoro a causa della chiusura delle scuole o perché i loro posti di lavoro sono sempre stati quelli più precari, peggio pagati e senza tutele. Il movimento ha ribadito in un intervento dopo l'altro, tra rabbia e favolosità, le proposte richieste: un permesso di soggiorno europeo slegato da famiglia e lavoro, un welfare per tutte le nostre esigenze, educazione sessuale, educazione all'affettività e alle differenze di genere nella scuola, accesso all'aborto, accesso alla RU 486 in tutte le regioni, cancellazione di ogni riferimento alla sindrome di alienazione parentale, che non ha alcun fondamento scientifico, dalle sentenze del Tribunale dell'Affido dei Minori. All'arrivo c'è stata un'azione simbolica finale, è stato acceso un numero di candele pari al numero dei lesbicidi, femminicidi e transicidi avvenuti nel 2021. L'azione è stata curata dall'Osservatorio Nazionale in una di meno, osservatorio insomma su cui abbiamo fatto un approfondimento sabato e che trovate sul sito della radio. I dati del 2021 appunto dicono che sono stati 104 i femminicidi, 109 i transicidi, tra questi 5 sono casi di suicidio. Insomma, vedete questi dati anche a partire dal post che trovate sul sito www.ondarossa.info. Ho un attimo soltanto che non c'è musica, eccola qua. Non è vero, ora arriva.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda.
Continuiamo a parlare di questa manifestazione sentendo un paio di voci, a partire da una compagna femminista e ricercatrice che sta lavorando su Non Una di Meno. Il tempo di approntare la corrispondenza.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente de...
Dopo Rebecca Lane con la sua Ni Una Menos, questa è Anna Tijoux, Antipatriarca. Ma la lasciamo, la riprenderemo per parlare appunto con una compagna femminista e che sta anche lavorando insomma da un po' di tempo su Una di Meno come movimento sociale, per provare insieme a capire se riusciamo un po' a leggere almeno parzialmente insomma quello che è stato il corteo di sabato scorso. Innanzitutto buongiorno, grazie per questa tua partecipazione. Intanto ti chiedo, visto che in corteo c'eri, come ti è sembrato, come hai vissuto questa giornata?
Salve a tutte, a tutti, a tutte, sono Francesca e vi ringrazio per poter partecipare e per parlare con te, Elena. Parlo da Firenze. Allora, intanto vabbè, grande emozione dopo due anni di assenza di cortei oceanici, di nuovo tornare in piazza tutte insieme, e anche se l'abbiamo fatto anche durante la pandemia, anche in zona rossa, ma erano comunque momenti molto più ristretti, quindi l'impressione è quella comunque di una ripresa di parola, di presenza, di corpi, di alleanze che non si vedevano da tempo, e devo dire mi ha fatto sentire, come cito qui una compagna trans di Bologna, che finalmente stiamo rimettendo la testa fuori dalla latrina dopo due anni appunto di chiusure, e anche della capacità di un movimento che dopo cinque anni e più, dal 2016, sta riportando in piazza sempre grandi numeri, e soprattutto che ha una capacità anche di cambiare pelle, di trasformarsi, perché le presenze sono sempre quelle del femminismo, del transfemminismo storico fin dalle origini, ma anche presenze nuovissime di giovanissime, giovanissimi che non si vedevano così tanto negli scorsi cortei, e che sono presenze che non sono soltanto del corteo, ma che appartengono appunto a una fetta di società che è in movimento anche grazie a Non Una di Meno e in generale quindi a questo movimento.
Fra l'altro, ora, senza dedicarle nemmeno tanto tempo, ma i media mainstream hanno dato, leggevo poco fa, insomma, hanno dato dei numeri ridicoli su questa manifestazione, perché a parte il manifesto che dice 100.000, partendo insomma dal comunicato stampa di Non Una di Meno stessa, gli altri vanno dalle 3.000 alle 10.000 persone nella lettura. Non so, quello che penso è che forse erano a Piazza della Repubblica alle 2 e poi se ne sono andati a pranzo, perché insomma
sì. Abbiamo riempito,
non sono in grado di contare precisamente le presenze, ma certo 3 o 10 mila non è proprio pensabile.
No, chiaramente no, i numeri io non li so valutare, ero dentro, ero in mezza, ma parlavano di una manifestazione nazionale grande che riempie le strade di Roma, quindi migliaia, certamente non questi numeri, ma questo lo sappiamo, diciamo. E tra l'altro di un corteo che devo dire, l'altro aspetto secondo me che mi ha colpito, come negli altri cortei, devo dire di Non Una di Meno, era un corteo fortemente politico, non un corteo identitario e non rituale, cioè non è rimarchiamo la nostra presenza perché il 25 di novembre della giornata mondiale contro la violenza contro le donne di genere, ma un corteo dagli slogan, dalle performance fortemente politiche che riporta in piazza questioni centrali, la cifra dell'essere un movimento contro l'eteropatriarcato, ma anche contro il capitalismo e il neoliberalismo, era evidente da moltissimi slogan e anche da moltissime delle rivendicazioni che erano presenti, come quella del reddito di autodeterminazione per esempio, contro le politiche di austerità del governo, contro la crisi economica, quindi anche questo è un aspetto che secondo me ricorre moltissimo in questo corteo ed era evidente in tutto.
A me una cosa che mi ha colpito molto è insomma, era un punto, una marea fucsia, come si continua a dire, in cui sicuramente insomma c'erano, come dire, le militanti, le attiviste di Non Una di Meno, dei vari nodi territoriali, le attiviste che partecipano alle assemblee nazionali, alle altre iniziative, ma c'era appunto anche una marea che da Non Una di Meno viene chiamata in piazza e che in piazza arriva, e mi ha colpito non solo appunto che Non Una di Meno continua ad avere questa grande capacità di mobilitazione, ma anche che poi la piazza nelle rivendicazioni era molto compatta e omogenea, appunto era una piazza molto politica, con molti cartelli, slogan, striscioni che mostravano una lettura abbastanza compatta su quello che si portava in piazza. Non so che ne pensi di questo.
Sì, assolutamente, era una tantissime soggettività anche molto differenti, tantissime lotte territoriali anche differenti, certamente pezzi che non sono direttamente dentro, diciamo, la parte più militante, che non frequentano direttamente le assemblee, ma che in questi anni credo, e non è appunto, chiaramente non può essere il portato altro che di un grosso lavoro territoriale che è stato fatto e capillare in questi anni, che riguarda una visione, che è quella appunto che nel momento in cui si manifesta contro la violenza non ci si limita a far emergere, come dire, la punta dell'iceberg, che è comunque un fenomeno allarmante, che è quello dei femminicidi, dei transicidi e quindi in generale della violenza contro le donne e la violenza di genere, ma che in realtà è una violenza strutturale che interroga le condizioni materiali di tutte, tutti, tutto, e che riguarda la violenza capitalista, la violenza nei luoghi di lavoro, la violenza contro i migranti e le migranti, la violenza dei territori. Non a caso ci sono anche una serie di alleanze che anche lì emergevano non soltanto negli slogan, ma anche nella presenza di soggettività, non tanto grande presenza di soggettività migrante, ma certamente evocate molte di queste lotte che nei territori sono state fatte in questi anni. Quindi l'idea di un ritorno a interrogare le condizioni materiali di tutte e tutti noi, quindi da questo punto di vista la lettura è certamente una lettura compatta, e l'aspetto centrale direi è che appunto non tanto una presenza di gruppi politici strutturati e organizzati come organizzazioni, quanto un attraversamento della questione appunto anticapitalista che emergeva da ogni pezzo. E anche l'idea, anche la presenza dei giovanissimi e delle giovanissime aveva questa cifra, cioè di essere una presenza non soltanto identitaria, ma anche per chi si sta politicizzando attraverso il movimento femminista lo fa a partire da una lettura globale dell'attuale fase nella quale viviamo, quindi una fase di critica, cioè il femminismo che torna ad essere, che in parte per me è sempre stato, vorrei dire e ribadirlo, però forse questo non era evidente come movimento, un femminismo che è capace di interrogare le condizioni di tutti e tutte, e quindi anche un femminismo che da questo punto di vista riesce a tenere insieme soggettività molto eterogenee, però con un grido che è un grido unico.
E a proposito di femminismo, di quale femminismo in piazza, spesso insomma quando si parla di cortei di Una di Meno si usa, no, due aggettivi, si dice la manifestazione femminista e transfemminista, che sembra un po' un voler non prendere posizione, no, su quale femminismo sta in piazza. Poi però nel corteo di sabato, almeno l'impressione che ho avuto io, è che effettivamente questi due posizionamenti, questi due modi di porsi nel femminismo, ci fossero entrambi, così come c'erano anche varie generazioni, ma non legherei femminismo e transfemminismo solo a un fatto generazionale. Percorrendo il corteo dalla testa, dove sfilavano i centri antiviolenza, fino al fondo, si potevano vedere insomma queste, a mio parere, poi ti chiedo la tua opinione, questi diversi femminismi in piazza uno accanto all'altro.
Sì, sì, sono d'accordo, femminismi uno accanto all'altro, perché il femminismo e transfemminismo in realtà non è la sommatoria di un'alleanza tra soggettività, semplicemente è un femminismo che nel definirsi transfemminista in qualche modo allude ad un transito anche rispetto ad una visione del femminismo, cioè un femminismo che non è più essenzialista e che ribadisce questo posizionamento in maniera molto evidente, cioè il soggetto donna è una costruzione sociale, una norma imposta dall'eteropatriarcato per mettere a valore le soggettività femminili, ma non soltanto queste, e che ribadisce quindi una visione che accompagna lotte appunto anche molto diverse. Quindi in questo senso non ci sono due soggetti, ma c'è l'idea che non esista appunto un unico soggetto donna che rivendica una condizione, ma che esiste una condizione che nelle differenze riguarda tutto. E queste differenze secondo me riguardano soprattutto l'idea che l'altra parola che forse emerge meno negli striscioni, negli slogan, ma che forse è anche questa una delle parole che descrive questo movimento, è quella di essere un movimento intersezionale. Per intersezionalità appunto si intende l'idea non tanto che si intersezionano lotte diverse che si sommano, ma che si parla da posizionamenti differenti ma si riesce a dialogare, posizionamenti, privilegi, condizioni materiali differenti, ed è a partire anche dall'ascolto di queste condizioni che si riesce a decostruire gli stereotipi di genere. Quindi anche secondo me questo è la cifra, cioè l'idea che sia un femminismo che rispetto a alcune questioni ha un posizionamento molto chiaro. Credo sia utile e fondamentale continuare ad usare entrambi i termini, perché nel termine femminismo per me c'è già l'idea di un superamento di una visione essenzialista, appunto, di una visione naturalizzata del genere, che è anche uno degli strumenti di messa a valore da parte del capitalismo non solo delle donne ma delle altre soggettività, ma che appunto riguarda l'idea che ci debbano essere tutte le soggettività presenti. Quindi in questo senso l'intersezionalità e il transfemminismo sono già parte di un femminismo che però rivendica anche una sua storia, che era presente. Forse, come dire, se leggiamo il corteo dall'inizio alla fine possiamo leggere questa storia, aperto come tutti gli anni dai centri antiviolenza, che sono uno dei soggetti fondatori, e la cui presenza dentro non una di meno, però è una presenza che va continuamente anche rinegoziata. I centri antiviolenza sono in parte in questo momento in una forte crisi a causa dei tagli, dei fondi, e non soltanto, i centri antiviolenza dentro hanno posizionamenti anche molto differenti. Riportare per esempio la questione del transfemminismo dentro i centri antiviolenza è oggi fondamentale ed è una delle operazioni che noi sta cercando di fare anche sui vari territori. Però poi il corteo, partendo dalla presenza di un femminismo anche dal punto di vista generazionale, aveva al suo interno, andando appunto avanti dalla testa fino in fondo, presenze che sono sempre più evidenti dentro il movimento, che nascono da alleanze storiche lontane, penso quella con il lesbofemminismo, penso appunto quella con il movimento queer, ma che poi mettono dentro anche una serie di altre istanze. Per esempio, a un certo punto del corteo c'è stato dal camioncino, mi pare, di Firenze e Bologna, l'intervento di una compagna migrante della IUX che parlava appunto della condizione delle migranti durante la pandemia, licenziate in massa e tenute appunto in una condizione schiavile. Quindi anche su questo il corteo si esprime potentemente, si è espresso potentemente.
E appunto soggettività tante, diverse in piazza, sicuramente lesbiche, soggettività queer anche molto evidenti, insomma, nella partecipazione nel corteo, generazioni diverse, giovanissime, ma anche donne di tutte le età. Da chi è femminista dagli anni 70 a oggi, e una grande partecipazione studentesca anche, io direi. Dopo di te sentiremo una studente universitaria della Sapienza, ma anche una grande partecipazione dei liceali, che erano presenti in grandi numeri, forse anche grazie all'alto numero di occupazioni che sabato erano ancora in atto, e molte lo sono ancora, occupazioni che ricordo per esempio nel documento con cui hanno occupato 4-5 istituti superiori della zona del Nomentano, mettevano tra i loro punti di rivendicazione per una scuola femminista, antisessista, antirazzista. Mi sembra, insomma, che anche questo tipo di partecipazione sia da segnare fortemente. Aspetta che ti ho perso, scusa, eccoti.
Sì, eccoci. E la partecipazione della nuova generazione di studenti delle superiori, che può darsi abbia certamente anche la ragione contingente delle occupazioni, è però secondo me anche questa un dato che è in crescita anche dentro i nodi territoriali. C'è da questo punto di vista un cambio generazionale, che non significa perdere dei pezzi ma significa acquisirne altri, credo anche per il grosso lavoro capillare che è stato fatto in questi anni da Non Una di Meno e in generale dal movimento femminista e trans dentro le scuole. La questione appunto dell'educazione di genere e l'educazione sessuale nelle scuole è al centro di moltissimo del lavoro che è stato fatto in questi anni. a scuola mia, per esempio, ma già 2 anni fa, prima della pandemia, era nato un collettivo LGBTQ+, che teneva le assemblee, almeno 30-40 ragazze, ragazzi, ragazzi che si riunivano per discutere di questa questione. Il linguaggio di genere presente, per esempio, appunto nelle piattaforme di lotta delle occupazioni, la richiesta di molti interventi da parte di Non Una di Meno, ma interventi femministi in generale dentro le occupazioni, credo sia un dato che ha costruito anche questa presenza nel corso degli anni e dei mesi. Quindi da questo punto di vista credo che questo lavoro sia un lavoro che sta portando dei frutti. Chiaramente si tratta poi di continuare a farlo e di continuare, come dire, a mettersi in ascolto anche di queste nuove generazioni, del loro istante. Cioè, credo che da una parte ci sia stato un grosso lavoro di preparazione e un lavoro anche di una generazione che è nata con un femminismo militante in piazza. Cioè, questa generazione di student ha visto il femminismo come un femminismo che aveva ripreso lo spazio pubblico già dagli inizi. Quindi sono studenti che effettivamente sono dentro già una nuova fase. Noi il femminismo non l'abbiamo visto quando eravamo al liceo come marea oceanica. Qua il femminismo invece è già presente, quindi si tratta di trovare, secondo me, anche come dire, adesso, di mettersi anche in ascolto con le nuove presenze, le nuove richieste e i nuovi bisogni di questa generazione che si sta interrogando a partire da un femminismo, ma anche ponendo nuove sfide, nuove questioni al femminismo tutto. Quindi certamente il lavoro nelle scuole, da parte, io parlo anche da insegnante, da questo punto di vista è anche quello proprio di costruire un dialogo che sia anche messa in ascolto, e comunque appunto la presenza giovanile è certamente un dato che era forse uno dei più evidenti del corteo.
Un'ultima questione che è sempre, come dire, d'attualità in qualche modo negli ultimi anni, e cioè il fatto, appunto, molti giornali, anche il Manifesto nel suo primo titolo della prima pagina di ieri, insomma nel sommario, tra le varie cose, sottolinea la presenza anche di molti maschi. Lo dico in sintesi, e quindi, insomma, al di là delle soggettività queer, della insomma di queste diverse soggettività politiche, anche di cui abbiamo sottolineato la partecipazione, abbiamo visto un corteo che si apriva con uno spezzone abbastanza corposo, che era fatto sostanzialmente da donne, quello dei centri antiviolenza. Questo era stato anche chiesto, insomma, da Nuna di Meno, che venisse lasciata quella testa alle donne dei centri antiviolenza, con un impatto anche, insomma, simbolico su una violenza che poi come dire si abbatte in maniera massiccia sulle donne in Italia e nel mondo. A me sembra che questa partecipazione, diciamo, maschile a questo tipo di mobilitazione, una lettura problematica che do è che è una soggettività non questionata, quella maschile in piazza. Cioè, nel senso, si parla di, appunto, manifestanti, compagni, e qui uso la I perché questa devo usare, che partecipano, ma che non partecipano a partire da se stessi, o se lo fanno non ce lo dicono in maniera politica, cioè non portano, non parlano di sé in quel corteo. Cioè, sinceramente, non è un grande apporto politico dire sono qua perché non sono violento, sono contro la violenza. Cioè, visto che si parla di violenza maschile sulle donne, mi sembra che quella partecipazione sia troppo poco questionata. Questa è la mia opinione.
Allora, sicuramente è una partecipazione poco questionata, nel senso che questo lavoro di decostruzione dei modelli di mascolinità a partire da sé, non a parte appunto rari e sporadici casi, non è stato fatto, se non appunto dentro movimenti queer. Quindi comunque a partire dalla soggettività non cissetero, soprattutto è quella presenza che non ha avviato nessun lavoro in questo senso, quindi su questo certamente non c'è un lavoro precedente e d'altra parte credo che questa diciamo così due questioni. Una è chiaro che un movimento che ha interrogato le condizioni materiali nel suo complesso ed essendo l'unico movimento che in questi anni è stato capace di mobilitare su tutte le questioni antagoniste dei movimenti che appunto dalla precarietà alla violenza ma anche appunto alla questione dei migranti, è un movimento che ha attratto certamente anche soggettività che partivano, maschili che partivano da altri movimenti e che si sono effettivamente inserite senza un'autointerrogazione. D'altra parte questa autointerrogazione non può venire secondo me da una richiesta esterna, cioè è chiaro che deve partire anche da un lavoro di messa in discussione di sé. Io mi auguro, questo però è un auspicio, che le nuove generazioni maschili, appunto eterocista anche, che sono presenti e che non autointerrogate, però che crescono e nascono e sviluppano la loro politicizzazione e soggettivazione politica dentro questo contesto, possano iniziare a fare ed avviare questo lavoro, che chiaramente è un lavoro che va fatto e che a me non pone problema la presenza in sé, perché capisco che il lavoro che è stato fatto da questi anni da questo movimento è proprio quello di riconoscere quanto il femminismo sia una lente per la quale leggere l'esistente tutto a partire da un posizionamento e da una visione e quindi che ha anche l'obiettivo di decostruire la stessa idea del soggetto donna e quindi in quanto tale di aprire le lotte per esempio alle lavoratrici, ai lavoratori e quindi in quanto tali a soggetti che sono evidentemente non soltanto donne. L'aspetto della presenza maschile rimane un aspetto problematico, se non si è interrogato sono d'accordo, anche se effettivamente poi quella presenza era una presenza soprattutto secondo me molto giovanile, quella diciamo eterocis. E quindi diamo alle giovani generazioni il peso di questa autointerrogazione e forse su questo manteniamoci in allerta, anche perché certamente un altro degli aspetti che non ha di meno in questi anni, in generale il movimento ha fortemente messo in discussione, è anche l'inesistenza di luoghi di elezione liberi dal rischio della violenza maschile sulle donne, violenza di genere, quindi anche la riflessione e su questo il conflitto aperto dentro gli spazi cosiddetti di movimento, dentro gli spazi occupati per esempio, è certamente un lavoro che sempre a partire da un posizionamento femminile, certo non maschile, però sta aprendo delle contraddizioni, forse anche all'interno di queste contraddizioni si può pensare che parta un lavoro di autointerrogazione. In qualche modo per esempio, visto che la presenza di uomini eterocis è una presenza che come dire è molto in ascolto ma anche molto in una postura di costruzione, anche se certamente su questo un lavoro come dire partendo da sé quindi di pratica di genere non è arrivato, certo sì.
Sì, non è arrivato e appunto, e siccome pensiamo che sia evidente che la violenza sulle donne sia un problema degli uomini che pagano le donne, forse bisognerebbe cominciare a ragionare anche in questo senso. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo molto per aver voluto provare a ragionare con noi su sabato, insomma su molte questioni molto aperte.
Senti, le abbiamo direi toccate tutte, credo che l'altra sfida che aperta per il movimento sia proprio quella della questione migrante, delle nuove generazioni, che in piazza era comunque certamente ancora una presenza diciamo poco evidente, anche forse più evidente invece sui territori e nelle piccole assemblee, anche se comincia a essere una presenza, quindi anche quella di riuscire a rendere possibile la partecipazione che spesso è anche resa impossibile da condizioni materiali di soggettività che in questo momento si trovano a lottare anche appunto per il permesso di soggiorno, per condizioni di esistenza che sono rese impossibili, con la pandemia ancora di più. Quindi credo che l'altra sfida aperta del femminismo e transfemminismo di non una di meno sia proprio quella di aprire ancora di più la lotta alle soggettività migranti, che però, ripeto, poi in parte ho visto di più in questo corteo che in altri.
Ti ringraziamo ancora e a presto.
A presto, grazie.
Ciao
a tutti, a tutti, a tutto.
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente.
E abbiamo un intervento, insomma, di una compagna del Centro Donna Lisa. Buongiorno.
E buongiorno a voi. Io volevo fare una piccola riflessione sulla presenza maschile all'interno del corteo. La cosa che mi scalda il cuore è vedere tanti ragazzi giovanissimi che comunque hanno simpatia, si sentono quantomeno in grossa sintonia col movimento femminista, e questo non mi può far che bene. Ho notato, c'è una grossa differenza, ho notato io personalmente dai cortei di 2, 3, 4 anni fa. Appunto si era detto che i centri antiviolenza aprivano il corteo, e c'è stato anche un buon servizio d'ordine all'inizio, per fortuna secondo me. Dopodiché, insomma, dopo per far posizione al camion si sono aperte le mura, diciamo così. Però io devo notare che, a differenza di altri anni, laddove andavamo dai ragazzi e gli dicevamo per favore guarda aprono i centri antiviolenza, se te puoi spostare un attimo eccetera, c'è sempre stato un scusa scusa grazie sì me ne vado, mentre gli altri anni da parte di compagni adulti c'era, come dire, no io sto qui perché mi sento femminista, chi l'ha deciso e cose di questo genere. Questa differenza qui secondo me è importantissima, nel senso che c'hanno voglia di partecipazione, quello che ho visto io, c'hanno entusiasmo. E magari venivano avanti così, indisciplinatamente, diciamo, però insomma nel momento in cui...
No, certo, indisciplinatamente parla, nel senso che il corteo era largo, ci si
esatto,
muoveva...
Esatto, brava, brava, sì. Brava. E poi si infilavano laddove magari si riconoscevano in un cartello, c'era una amica loro, che ne so. Però, ripeto, la differenza è che nel momento in cui glielo facevi notare c'era il rispetto, cosa che non c'è stata in altri cortei, da parte di compagni, non dei ragazzi così giovani. Io mi ricordo la difficoltà 4-5 anni fa a cacciare un compagno violento, che c'aveva pure il profilo Facebook col cartello con scritto no alla violenza sulle donne, preciso, per cui ormai non mi stupisco più di niente. La difficoltà non tanto nostra quanto quella di spiegarla agli altri, ai compagni, per cui dico che però ci vorrebbe da parte della compagneria adulta maschile il rispetto, perché io non vado a un corteo sulla negritudine, per dirti, e bianca mi metto in mezzo ai neri che sfilano in prima fila, vado, li appoggio, mi metto in fondo, mentre mi sembra che c'è sempre più la voglia di emergere e di farsi notare. Mi dispiace tanto. Allora, a monte di questo, io credo che noi davvero per un prossimo corteo grosso partecipato eccetera dobbiamo fare un servizio d'ordine, brutto come termine, però dobbiamo, come dire, mantenerci i nostri posti. Poi la contaminazione, ma veramente l'abbraccio a tutti, tutto, quelli che ci vogliono, vogliono partecipare. Però è fastidioso dover spiegare a persone adulte sopra i 30 anni il perché, il per come, sentirsi dire ma chi ha deciso, ma chi ha detto, io non lo so, eccetera. Faticoso e snervante in un momento in cui dovremmo essere veramente tutti insieme. Io credo che i ragazzi ci abbiano una marcia in più proprio perché a scuola stanno facendo un lavoro, proprio perché all'interno delle scuole si sta manifestando sempre di più una generazione che non si fa includere sul binarismo, sul familismo e sul sessismo, e questa è una fortuna per tutte noi, per tutti e tutto davvero. Ecco, però volevo richiedere veramente rispetto, rispetto a quello che è un corteo transfemminista da parte degli eterocis. Grazie.
Grazie a te per questo tuo intervento che mentre ringraziavo insomma la compagna, la linea se n'è andata, ma insomma ci sentirà per telefono. La ringraziamo molto per questo suo intervento e passiamo subito a un altro.
Tu nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía.
E passiamo all'intervento di una compagna di questa redazione. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, no, insomma, non sono riuscita a seguire tutti gli interventi, però volevo un po' riagganciarmi a quello che ha detto la compagna prima, che mi sembra una riflessione, insomma, che da tempo anche dai microfoni della radio abbiamo provato a portare a, a discussione anche con le, i compagni, insomma, che l'ascoltano. E, ma soprattutto, vabbè, una riflessione sul corteo che a me personalmente, rispetto anche agli altri anni, ho trovato pur io, insomma, un corteo con un'atmosfera e una determinazione molto forte e anche molto compatto e quindi anche partecipato, è vero, insomma, tantissime nuove generazioni, ma la, la cosa che a me personalmente ha fatto piacere era anche un'intergenerazionalità, cioè da donne comunque anche molto adulte a donne anche, per esempio, c'era anche una visibilità sulla questione della disabilità, quindi un tema con gli striscioni, con i cartelli, insomma, ha intersecato diverse tipologie. E poi la questione, vabbè, del lavoro, ma soprattutto poi le giovani, gli studenti e via dicendo, che evidentemente, come diceva pure la compagna prima, non soltanto il tema femminista e transfemminista sta passando ormai proprio tra le nuove generazioni, ma è un tema che evidentemente, insomma, li fa sentire anche a proprio agio nel stare tranquillamente nella piazza, perché, insomma, io ho visto c'erano proprio le scuole, via dicendo, era tempo che non si vedevano anche tante scuole in piazza così con gli striscioni, non so, insomma, se tu hai avuto la stessa impressione, via dicendo.
Questo sicuramente, insomma, a me è sembrato che la presenza studentesca fosse molto caratterizzante di questo corteo, e del resto io non avevo mai letto nella piattaforma in scuole superiori in occupazione un punto che diceva per una scuola femminista, antisessista, antirazzista.
Diciamo che ho visto che anche la parola femminista, per esempio, tanti ragazzi insomma se la scrivono, se la fanno, eccetera. Comunque, questo per arrivare a un discorso, non so, che diceva anche la compagna prima, che io, ecco, invece è una cosa che secondo me un po' manca e continua a mancare, che dai microfoni alla radio, secondo me, non abbiamo provato a stimolare in questi anni, è proprio un pensiero invece dei compagni sulla violenza maschile sulle donne. Cioè, io penso che sia arrivato anche il momento che, questo l'abbiamo già detto diverse volte, che i compagni scendano in piazza con le loro parole d'ordine. Cioè, cosa dicono i compagni sulla questione della violenza maschile sulle donne? Cioè, come si prende parola sul lavoro, si prende parola sulla scuola e via dicendo? Penso che sia arrivato il momento che della questione violenza maschile, appunto, sulle donne, questo è stato il termine con cui non di meno ha indetto il corteo da sempre, e si prenda una parola. Cioè, non, secondo me è abbastanza ormai superfluo, anche non politico, scendere in piazza così. Cioè, che vuol dire scendere in piazza così? Non è che mi serve la solidarietà dei compagni, serve un'azione, perché sempre di più esiste, insomma, la questione della violenza è una questione che non è più risolvibile soltanto da parte delle donne con i centri antiviolenza e con, tra virgolette, la spinta, la pubblicità alla denuncia, perché questo non sta avvenendo in maniera, insomma, come in passato. È evidente che c'è, insomma, non soltanto ormai una presa di coscienza che le istituzioni non risolvono il problema, ma anche che le donne non si sentono tutelate. Quindi in questo io penso che ci debba essere proprio invece una presa, mai come in questo momento, proprio dei compagni, maschi, uomini, compagni, che in qualche maniera trovino una soluzione a quello che è una sopraffazione, un potere, una disuguaglianza, insomma, una parola anche sul patriarcato. Questo, insomma, già l'abbiamo ripetuto tante volte, però volevo anche riprenderlo rispetto a quello che diceva la compagna prima, che invece le nuove generazioni, sicuramente perché sono giovani, un immaginario, un rapporto di potere e di scardinare proprio anche le caratteristiche tipiche caratteristiche tipiche, no, che si insegnano da maschi, quindi da ragazzi, da quando sei piccolo, un po' della sopraffazione, del potere, del privilegio e via dicendo. Anche sulla questione della violenza ce l'hanno, però secondo me non basta, perché poi si è giovani e poi si cresce, e quindi l'esempio, insomma, lo dovrebbero anche un po' dare i compagni un po' più grandi, insomma. Questo
sì, anche perché poi, volendo, insomma, andare c'è anche il fatto, no, dei compagni più grandi, se esiste ancora un minimo di formazione politica dei compagni più giovani da parte dei compagni più grandi, se queste tematiche e posizionamenti non entrano, rischiamo di riprodurre, no, generazioni che poi tornano indietro su questo, rispetto invece a quello che abbiamo visto in Piazza Sabato.
Certo.
E io ti ringrazio e
grazie a voi.
Andiamo ancora avanti.
Ciao.
Compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Chiudiamo questo spazio redazionale con la voce di una compagna del collettivo Fuoriluogo della Sapienza. Una settimana di mobilitazioni dentro la Sapienza, direi, che, insomma, si è conclusa con il corteo di sabato, e quindi, insomma, volevamo sapere anche così la vostra valutazione su questa settimana di mobilitazione e sul corteo di sabato.
Ecco, ciao a tutti e a tutte. Sì, settimana scorsa è stata una grande settimana di lotta, che è partita lunedì e martedì con l'apertura di questo spazio nella città universitaria della Sapienza, uno spazio transfemminista che si chiama Nemesi, uno spazio che adesso avrà uno sportello antiviolenza, uno sportello di ascolto, uno sportello ginecologico, e che sarà aperto a tutti e a tutte, non soltanto alle studentesse e agli studenti della Sapienza, ma anche agli altri. Una grande settimana di lotta in cui
le mobilitazioni e le azioni sono state tante, appunto come dicevo prima, a partire da questa apertura dello spazio transfemminista, per poi il 24 novembre abbiamo fatto un presidio sotto al rettorato della Sapienza sulle malattie cosiddette invisibili come l'endometriosi e la vulvodinia, un presidio molto partecipato in cui sono state portate testimonianze di tutte quelle donne che hanno queste malattie, che appunto non hanno diagnosi e non hanno scontro nella salute pubblica. E questo presidio è andato molto bene, appunto è stato molto partecipato. Il 25 invece siamo ritornate all'interno della città universitaria per fare il Violador Eres Tu, un flash mob in cui appunto abbiamo portato il tema del 25 novembre, il tema della violenza contro le donne, contro le donne in città universitaria, perché crediamo che sia fondamentale partire da lì, partire dall'università, partire dalle scuole, partire da tutti quei luoghi della formazione che purtroppo tengono molto spesso lontano questo tema e questi discorsi dalle loro aule, dai loro spazi. E poi siamo andate tutte insieme, partendo dal The Lollis Underground, che è uno spazio che si trova di fianco alla città universitaria, siamo partite in corteo per raggiungere Piazza della Repubblica, dove in tante ci siamo ritrovati per partire in corteo verso San Giovanni. È stato molto bello, è stato un corteo molto molto partecipato in cui anche tante lacrime si sono trasformate in sorrisi di fronte alla consapevolezza che non si è sole a lottare contro la violenza delle donne. Siamo scese in piazza unite e uniti per lottare, per dire ancora una volta che le violenze non devono accadere, che dobbiamo costruire insieme delle strategie per fare in modo che le violenze non accadano e che non accadano soprattutto in quei luoghi come sono le scuole, come sono le università, che troppo spesso pensiamo siano avulsi ed estranei da violenze, da dinamiche sessiste, da molestie. Invece no, proprio in questi luoghi che noi reputiamo neutri sono i luoghi che più invece devono essere teatro della nostra lotta e devono essere teatro di una lotta soprattutto quotidiana che parta dal basso e che parta anche dalle piccole cose. Però questo è fondamentale e importante. Noi siamo contentissime di questa settimana, di come è andata, appunto le iniziative sono state tante, è stata anche una settimana dura e molto intensa, però è tutto da incominciare, stiamo partendo, nelle prossime settimane partiranno gli sportelli all'interno dello spazio transfemminista e quindi diciamo che il 27 non si è concluso, il 27 non è semplicemente una data, non è soltanto un evento, ma è un prosieguo. Noi continuiamo a lottare nei nostri spazi, nelle nostre vite, nei luoghi che noi giorno dopo giorno attraversiamo e che vogliamo rendere sicuri e che vogliamo cambiare partendo da noi, partendo da quello che siamo. Quindi siamo veramente molto contente di come è andata questa settimana intensissima, ma nulla è finito e tutto è da incominciare, da continuare avanti.
E diciamo che l'apertura di uno spazio come Nemesi dentro la città universitaria è sicuramente, insomma, un esempio molto chiaro del fatto che la lotta continua, insomma, e appunto uno spazio con degli sportelli, forse anche uno spazio in cui queste tematiche possano avere un luogo di confronto, di scambio, di formazione, che è quello di cui tanto spesso si sente la necessità, no? Non abbiamo visto, le scuole occupano e gli studenti chiedono a Nuna di Meno o altri soggetti, insomma, di intervenire per parlare di questo. È solo un esempio, insomma, della mancanza di spazi dove portare questa discussione, e Nemesi penso possa essere uno di questi.
Assolutamente, questi temi devono essere i temi più discussi, devono essere i temi che verranno portati all'interno di questo spazio e che questo stesso spazio porterà all'interno delle lezioni delle classi, perché è fondamentale che si vada anche all'interno delle lezioni, negli orari tecnici e delle lezioni universitarie a portare queste tematiche, perché molto spesso poi vengono rilegate anche soltanto a determinati spazi, a determinati luoghi, e nell'istituzione stessa, che sia la scuola o che sia l'università, non vengono affrontati. Invece no, è fondamentale parlarne, perché è fondamentale fare informazione, è fondamentale appunto discutere di queste cose che appunto molto spesso vengono relegate in secondo piano e vengono intese anche un po' come di tabù. Invece Nemesi no, Nemesi sarà lo spazio di confronto, di dibattito, anche di iniziative e di assemblee in cui parlare di tutto questo, in cui confrontarsi e capire insieme. Infatti in merito a questo, giovedì 2 dicembre ci sarà, mercoledì 1 dicembre ci sarà un'assemblea pubblica che faremo all'interno dello spazio Nemesi, all'interno di questo spazio, per fare diciamo un resoconto della due giorni di apertura, per immaginarci nuovi percorsi, nuove iniziative, nuovi momenti da costruire insieme.
Quindi il 1 dicembre a che ora?
Sì, alle 17. 1 dicembre, mercoledì 1 dicembre alle 17, assemblea pubblica all'interno dello spazio Nemesi.
Fra l'altro, insomma, il 1 dicembre, che una giornata che un tempo si sottolineava molto di più, che è la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, è un'altra tematica che, come dire, rispetto alla consapevolezza sulle pratiche sessuali e rispetto anche al fatto che le campagne di prevenzione in questo paese sono scomparse, forse insomma vale la pena anche di ricordare. Ora non so se esattamente in quel contesto, ma insomma il fatto che è il 1 dicembre me l'hai fatto venire in mente. Uh-huh. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma spero ci sentiremo molto presto per continuare a portare avanti questi discorsi.
Certo, assolutamente. Io appunto invito tutti e tutte a raggiungerci a questa assemblea, anche appunto per immaginarci nuove cose, nuove lotte da fare insieme. Ripeto, mercoledì 1 dicembre alle 17 a Nemesi, e grazie a voi.
Nemesi, che è dentro la città universitaria della Sapienza, ce l'hai già detto, ma dici di nuovo da che parte?
Allora, Nemesi sta sotto la facoltà di farmacologia, appena si arriva ai chioschi gialli si gira subito a destra e poi subito a sinistra. Diciamo che è un po' complesso arrivarci, però abbiamo messo dei cartelli all'interno della città universitaria che indicano la strada verso questo spazio, quindi in realtà poi quando ci si trova dentro è facile arrivarci.
Perfetto, e magari poi da questi microfoni daremo conto insomma di quanto elaborato in questa assemblea. Grazie ancora.
Perfetto,
per la partecipazione.
Grazie a voi, ciao.